una battuta per incominciare. Avete adesso cantato dello Spirito Santo, allora prima non avete parlato o ascoltato con lo Spirito Santo? Adesso non esageriamo. Allora, questa mattina, e sarebbe il quarto passaggio, no? Che vorrei illustrare, e mi servono delle due figure di Maria Maddalena e il cieco di Gerico. Vi domanderete come mai queste due figure insieme. Allora, la prima annotazione è che in tutto il Vangelo, soltanto dalle loro labbra, esce il titolo a Gesù Rabbunì. Soltanto la Maddalena chiama Gesù Rabbunì e soltanto il cieco di Gerico. Con questa, diciamo, somiglianza, no? Di espressione, allora io li ho messi insieme per fare la mia riflessione sullo sguardo, l'ho chiamato uno sguardo appassionato, che però risulta sempre da dentro un dramma. Comincio con la fine, nel senso che tutto quello che per noi costituisce la dimensione altamente emotiva della vita, che è quella che ci fa sempre problemi, no? Io la vedrei compresa in questa breve poesia che anni fa, insieme a una signora, composto. Allora, il grido che noi esprimiamo davanti al Signore che riconosciamo con noi, pur nel dramma, si può esprimere con queste parole: tu, o Cristo, sei il nostro dolce perdono. Fa che in te, no, fa che di te in ogni istante io mi sappia rivestire e non abbia potere su di me la miseria con cui mi vedo e mi sento. Con le tue ferite risanami, che io respiri e viva del tuo sguardo verso il Padre. Nelle tue piaghe nascondimi, che il sentimento della mia malinconia non si erga a obiezione della tua grandezza. Lasciami entrare nel tuo cuore, che io mi avvolga della tua benevolenza e mi faccia rinascere, finiti i terrori della notte, al mattino della tua presenza. Cioè, mi sembra che quello che io andrò dicendo è compreso in questa, diciamo, preghiera. È una, no, una poesia scritta quando ero giovane, però è una supplica che noi rivolgiamo al Signore. Non voglio seguire stavolta testi, quindi ricordo solo che mi riferiscono al passo del Vangelo di Giovanni con la Maddalena che per prima arriva al sepolcro e vede la pietra tolta dal sepolcro. Lei, senza aspettare altro, va subito a dire no ai discepoli. È successo così. Poi c'è quel brano, no, che Pietro e Giovanni corrono al sepolcro, poi finito loro tornano e continua il racconto sulla Maddalena. Lei si ferma, piange, ogni tanto guarda piange, e c'è poi quella, diciamo, quel colloquio all'inizio, sembra con uno sconosciuto, poi lo prende per il giardiniere e poi lo scopre, no, come il signore, no, che le appare. E il brano si conclude con, una volta che lei riconosce il signore, tende a fare i gesti che ha sempre fatto, che normalmente tutti pensiamo, e credo che sia convalidato poi dal racconto del Vangelo, è come se si butta i piedi e vuol tenere i piedi, no? Che è una forma, da una parte, di adorazione e dall'altra anche di, come dire, con un affetto grande, no? E Gesù che dice, noi traduciamo adesso non mi trattenere, a volte si traduceva anche non mi toccare, è un verbo un po' strano che non si riesce bene a definire, però la percezione chiara è che quello che facevi prima non lo devi più fare, perché il legame è vissuto a un altro livello. Per esprimere questo altro livello, Gesù dice, io non sono ancora salito al Padre, va ad annunciare che io salgo al Padre mio e Padre vostro, no? E si conclude così l'episodio relativo alla Maddalena. Questo è il brano. Il brano del cieco di Gerico, lo sapete, allora Gesù sta arrivando a Gerusalemme, credo che Gerico sia a quanto? 30 km, vabbè, comunque, non è un esperto del... il viaggio è chiaramente descritto che Gesù ha fretta di arrivare a Gerusalemme, passa per Gerico e c'è questo cieco, a volte sono presentati due, a volte uno, no? Cieco, che quando sente che passa Gesù, quindi immaginate quante volte ha già sentito parlare di questo maestro che ha fatto miracoli, chissà cosa deve aver pensato per sé, dice, potrò essere guarito, mi guarirà, non mi guarirà, no? Pensate, allora incomincia a gridare, fin tanto che lo portano da Gesù e poi davanti a Gesù viene guarito. E l'annotazione del Vangelo è che, siccome era cieco, viene guarito, quindi lo vede, ma lo vede non semplicemente per far così, ma lo segue entrando in Gerusalemme. Appena Gesù entra in Gerusalemme c'è l'ingresso trionfale, no? Il brano è collocato come l'ultima tappa prima di arrivare a Gerusalemme. C'è tanta gente che segue Gesù, ma nessuno sa, nessuno si accorge di quello che sta per succedere. Sembra, il racconto del Vangelo non lo dice espressamente, ma sembra che l'unica persona che intuisca qualcosa sia questo cieco che segue Gesù in Gerusalemme, con la capacità di vedere, che non è soltanto vedere perché prima non vedeva e poi diventa vedente, ma vede quello che avviene, cioè è come se cogliesse, avesse la percezione del mistero che Gesù sta vivendo e che poi lo porterà di lì a pochi giorni, no, alla passione, morte e risurrezione. L'unico termine di collegamento, no, dei due brani è questa espressione Rabbuni, che denota, secondo me, tutto un mondo. E io vorrei spiegare un pochino questo. Allora, comincio con la Maddalena. Quando lei viene al sepolcro, è piena della memoria del suo Gesù, ma di un Gesù che per lei è irrimediabilmente assente. È il dolore tipico rispetto a un caro che muore. Non solo. oltre a questa, diciamo, angoscia del non lo potrò più vedere, non lo potrò più toccare, non lo potrò più sentire, c'è l'aggiunta di questa nuova angoscia del ma me l'hanno anche rubato, me l'hanno anche portato via. E dove l'hanno messo? Quando il ipotetico giardiniere si rivolge e lei non riconosce ancora, e questo fa problema, non ha riconosciuto la voce di Gesù, allora, e neanche lo può vedere, no? E poi c'è un significato preciso di questo, ma il particolare su cui voglio insistere è questo. Gesù, per rivolgersi a lei, dice: donna, perché piangi? Cosa cerchi? Allora, questi due particolari, non so dove non lo posso sottolineare, non so. E cosa cerchi? Se voi riprendete la lettura del Vangelo di Giovanni, voi scoprirete che in diversi passi le persone non sanno, non so. Si cerca sempre un dove, appunto con il verbo cercare. Allora, il Vangelo di Giovanni, quando cita la prima espressione che mette in bocca agli apostoli, no? Quando dopo l'indicazione di Giovanni Battista lo seguono Gesù, lui si gira e cosa domanda? No. Lui domanda: che volete? Cioè, cosa cercate? E gli altri domandano: dove dimori? Dove? Allora, c'è il cercare, che è la domanda che fa Gesù, e l'apostolo dice: dove dimori? Guardate che non ha chiesto l'indirizzo di casa, lo potevano sapere da altri. Difatti, nella nuova traduzione della Bibbia, prima si diceva dove abiti, no? Invece adesso si dice dove dimori. Hanno come reso più sfumato questa impressione che abbia chiesto l'indirizzo di casa. E invece il dove si riferisce alla dimensione interiore, alla dimensione, diciamo, di collocazione interiore di Gesù rispetto a quello che sta annunciando, ma soprattutto rispetto a quello che Giovanni Battista ha detto di lui. Tutti i primi discepoli di Gesù sono discepoli di Giovanni Battista. Quindi stanno cercando qualcosa e seguono il loro maestro, che è Giovanni Battista. Ma seguendo questo nuovo maestro, mica sanno. E allora cercano. E cercano il dove. Se io vi facessi la domanda proprio a bruciapelo, quando Gesù finalmente ha risposto a questo dove? Quando gli apostoli finalmente hanno capito dove? Vi faccio la domanda. Ma Gesù dove sta? Dove sta Gesù? No? Quello che ha detto lì per lì riguarda solo quella mezza giornata. Ma quello che è la risposta per il cuore degli apostoli, che poi è la risposta per i credenti, no? Gesù, ma dove stai? Dove? La risposta di Gesù sta collegata a quella che poi dirà come ultima parola di Gesù alla Maddalena: io salgo al Padre mio e Padre vostro. Allora, prima spiegazione. Gesù risorto non fa più parte dell'esperienza di questo mondo. Quindi tu lo vedi, ma non lo puoi riconoscere. Tu lo senti, ma non riconosci la voce. Se non perché lui decide di manifestarsi. Però si è manifestato come dei segni e poi non si manifesta più. Se qualcuno di voi vede Gesù, io sono contento se lo vede qualche volta, perché se lo vede tante volte e lo portano da qualche altra parte. d'accordo? Allora, questa è la reale novità che Gesù presenta alla Maddalena. Vale a dire, quella tensione appassionata che lei aveva vissuto, perché era stata liberata dai demoni, e aveva seguito Gesù, era diventato come l'immagine, no? Nel Vangelo di Giovanni, come della discepola, no? E quindi anche le espressioni che lei aveva, quelle che conosceva, Gesù a un certo punto dice: non è più il caso. Ma non per creare distanza, solo per far cambiare di livello. Questo cambio di livello è dato dalla percezione di quel dove Gesù è. Cioè, Gesù, quando noi diciamo no, è salito al Padre, sta alla destra del Padre, non è in un luogo, è in una dimensione, vale a dire, Gesù è ormai nell'amore del Padre per noi. Questo luogo corrisponde a quello che Gesù aveva detto agli apostoli: dove vado io, voi non potete venire, ma tornerò, vi prenderò con me, perché dove sono io, voglio che siate anche voi. Dove? In paradiso?
Ha detto che va a prepararci un posto, quindi ci sarà un posto.
Sì, ma quando, allora, se la promessa fosse semplicemente che vengo, riguarda gli apostoli, l'hanno visto, la promessa è finita. Ha tutto un altro significato. Il dove sono io, voglio che siate anche voi, è se io sono nell'amore del Padre per voi, se voi state in me, l'amore che voi avete per i vostri fratelli esprime lo stesso amore del Padre per tutti. Allora, il poter stare con Gesù significa essere allargati, diciamo così, a questo amore del Padre per tutti, perché è esattamente il luogo in cui Gesù vive e vive senza che la morte abbia più potere su di lui. Il che significa? Se quell'amore che Gesù ci dona corrisponde al luogo dove lui si trova, vuol dire che qualsiasi ingiustizia, violenza, sofferenza noi subiamo, questo amore del Padre per tutti non si perde. Ci credete? Allora, tutto il discorso della nostra fede è legato alla percezione, e dico apposta percezione, non pensiero, percezione, che la nostra vita è collocata in Gesù, nell'amore del Padre per tutti. Questa cosa è la vera novità di Gesù, nel senso che quando lui viveva la sua storia terrena, era in un posto e non era in un altro, diceva una parola e non ne poteva dire un'altra. Aveva bisogno di dirla oggi e di dirla domani. Questo confine di tempi, di geografia, diciamo, no, di storia, finisce e tutto resta come concentrato nella possibilità per ciascuno di vivere di quella dimensione che lui vive. Ecco perché lui scompare, ecco perché lui non si fa più presente, perché è percepibile dappertutto. Ma quel dappertutto vuol dire è nel nostro cuore che crede in lui, aperto a vivere l'amore del Padre per tutti. In questo senso c'è un bellissimo passo del Vangelo di Giovanni che è riferito all'invio dello Spirito Santo, quando si dice, no, che verrà lo Spirito della verità e vi guiderà alla verità tutta intera, no? Perdonate se faccio una diciamo l'analisi logica del testo. La cosa stranissima di questa frase è che adesso faccio come voi siete studenti di prima media e io faccio l'insegnante che dice, allora io vado là, no? Vado in quel luogo, io sono qui, il luogo è là, quindi vado moto a luogo, vi guiderà alla verità, sono qui, la verità è là, vi porta là, no? Non è questo il significato, perché in greco non c'è vi guiderà a là, ma vi guiderà in. Cioè il guidare dello spirito è nella verità che noi percepiamo nel nostro cuore. E vuol dire ogni cosa che noi viviamo è aperta alla possibilità di viverla nell'amore del Padre per tutti. Questa è l'assistenza, diciamo, la guida, no? L'accompagnamento dello Spirito Santo che è capace di aprire ogni circostanza, ogni sentimento, non importa se buono o cattivo, ogni sentimento nella verità dell'amore del Padre per tutti. Questa è una cosa che noi non pensiamo mai, ma è esattamente questo che costituisce la nostra fede in Gesù. E questo si capisce chiaramente dalla risposta che Gesù ha dato alla Maddalena in questo suo trasporto immediato. Lei voleva tenerla. E Gesù, quando dice no, non è questo, non è per distanziarla, ma è per confermarla in un livello totale, cioè vuol dire che riguardasse ogni circostanza, anche quando un momento dopo non lo vede più, ma lei può essere sempre con il suo Signore. Questo è l'annuncio specifico di questo brano del Vangelo. Non mi trattenere è legato a questo, se tu, diciamo così, mi vuoi tenere al modo di prima, potrei commentare così, mi perdi, perché io non sono più come prima, ma quello che sono adesso è proprio, corrisponde proprio alla promessa che vi ho sempre fatto. Io sono con voi sempre. Allora, questo sguardo appassionato parte, diciamo, si riferisce al Signore Gesù, ma la direzione di questo sguardo non è semplicemente in Lui, ma è in Lui che è inviato nel mondo. Quando noi diciamo di seguire Gesù, cosa intendete voi? Che Gesù è il modello e noi cerchiamo di copiare il modello? Ma figura. Tra l'altro, no? Di Dio non si dice che Dio che è, che era? No, non si dice che sarà.
Che viene.
Che viene. Allora voi spiegatemi un po' come si fa a seguire uno che viene. Non si fa.
È sempre presente.
Allora, quell'uno che viene vorrebbe dire ogni circostanza può far emergere il volto di Dio. Seguire Gesù è seguire questa voce, questa guida, no, dello Spirito Santo che ce lo rende presente in ogni circostanza. E notate, non è mai specificato circostanza buona o cattiva, in ogni circostanza. Il che significa che ogni realtà può essere aperta a questa, diciamo, comunanza, no? Comunanza di vita, dove davvero il cuore può riposare. Invece noi, che siamo sempre molto interessati a noi, se la cosa è buona, sì, ci sto. Se la cosa è cattiva, no, prendo la distanza. Invece, se Gesù è davvero risorto, non esiste cosa cattiva che ci impedisca di vivere con Lui. Neanche i nostri peccati. Perché il peccato, una volta riconosciuto, diventa un trampolino di lancio. Invece noi abbiamo ancora la pretesa, e questo per me è l'aspetto più terribile che noi coltiviamo senza neanche saperlo, noi abbiamo la pretesa che possiamo andare davanti a Dio se siamo puliti. Ma chi è pulito?
Questo Signore lo vuole però,
No,
che ha rimesso i peccati, mica ha detto fallo ancora, tranquilla.
Ne fai altri, ne fai altri, cara sorella. Non fai più quello, ne fai altri. Se noi avessimo la percezione che veramente non facciamo peccati, ci metteremmo su uno sgabello e perderemmo l'amore di Dio, perché faremmo valere la nostra cosa. Vi ho detto nei giorni scorsi, noi siamo peccatori perdonati davanti a Dio, ma davanti ai fratelli siamo solo peccatori. Se noi avessimo questa percezione, ascolteremmo questo: non mi trattenere, io salgo al Padre mio e quello è il luogo dove vi voglio con me. Questo luogo è sempre l'amore del Padre per tutti. Quando noi diciamo di credere che Gesù è risorto, non diciamo semplicemente che Gesù da morto è ritornato in vita. Non diciamo questo. Ma diciamo che se Gesù è risorto, allora la verità dell'amore del Padre per tutti che Lui ha manifestato, che Lui ha testimoniato, corrisponde ai desideri profondi del nostro cuore. E la nostra vita torna piena se viviamo di quell'attenzione. Questa realtà io la leggo, adesso passo al cieco di Gerico, la leggo nella dimensione, diciamo, chiamiamolo di emotività interiore, quando il cieco dice Rabbuni. Pensate per esempio al tono con cui di questo cieco sono raccontate le parole. Allora, quando lui è seduto, immaginiamolo così, su un muretto, e passa Gesù e viene a sapere che è lui, se voi andate, mi sembra che sia Marco capitolo 10, no? Tutti i verbi sono intensivi, non è che parla, grida. E quando gli dicono non sta bene, grida un po' più forte. Quando deve scendere, non dice scende dal, fa un balzo. E per muoversi non è che si toglie il mantello, lo sbatte via. Sono proprio, no? Dovete leggere come è tutta una vita che aspetta. Chissà come è stato lavorato il suo cuore per dire avrò mai la possibilità di? E quando compare, perde ogni ritegno. Tutti lo criticano, poi se ne sbatte l'anima, no? Fin tanto che arriva, portatemelo qui, fatelo venire, no? Da parte di... Allora lo invitano. Quando lui arriva davanti a Gesù, il tono com'è? È di grido? Perché mi hai fatto così? Io... E questo? E dice, cosa vuoi? Che posso vedere? No. Il tono si fa molto pacato, come sommesso, no? Perché è attivata, in senso diretto, quella fiducia che prima... alla quale prima si appellava, ma senza sapere bene. Quindi, nella circostanza, quando si accorge che finalmente può vederlo, non tiene conto più di niente, ma quando arriva davanti a lui, il tono è molto sommesso. Non so se voi sapete che il grido del cieco di Gerico, figlio di Davide, no? Abbi pietà di me, è il grido che è stato assunto nella tradizione della Chiesa come la preghiera tipica della la cosiddetta preghiera di Gesù, la preghiera del cuore. E ho notato che nei Vangeli soltanto due persone chiamano Gesù figlio di Davide a livello singolo, ed è i ciechi o il cieco di Gerico e la cananea, la donna pagana. Tutti e due procedono da una dimensione drammatica della loro vita. Quando chiamano figlio di Davide, alludono a quello che Gesù è, alla promessa che Gesù porta, senza sapere bene in cosa consista, ma si intuisce che porta questa promessa. Quando Gesù entra in Gerusalemme, lo chiameranno figlio di Davide, ma a indicare che si sta compiendo l'antica promessa messianica. Ma tutti si immaginano una certa cosa, in realtà ne avviene un'altra. Allora l'unica persona che sembra che abbia percepito qualcosa di questa promessa che Gesù porta è proprio il cieco che una volta guarito, dopo che Gesù gli ha detto va, la tua fede ti ha salvato, non è andato, ha cominciato a seguirlo e il testo annota, lo segue entrando in Gerusalemme. Allora questo Rabbuni, detto in questa maniera, no? Con un tono sommesso, è come se raccogliesse tutta la tensione dell'anima. Non so se voi avete mai fatto l'esperienza, non so, per esempio, non so, tipo un'amicizia rotta che si ricollega, oppure una malattia molto grave che poi dopo voi superate, no? Quando quello che avviene, no, è molto profondo, cioè tocca noi profondamente, noi non lo viviamo solo come un dato di cronaca, per dire ho avuto un miracolo, no, sono a posto. Invece più l'evento che succede, no, è drammatico e positivo, noi lo percepiamo come un orientamento di tutta la nostra vita. Siccome è avvenuto questo, allora l'amore di Dio per me è grande. Allora io posso vivere la mia vita in questo amore, no? Più o meno. Però penso che tutti più o meno abbiamo fatto un'esperienza del genere, no? Allora, la dimensione dell'incontro con Gesù rappresenta più o meno la stessa cosa. Se voi non partite da quella famosa cosa cerchi, cioè da un dramma che uno vive, ha proprio bisogno di incontrare il Salvatore, l'esperienza non può essere né autentica né profonda. Ma se la motivazione, no, che spinge a cercare colui che ti può salvare è profonda, arriva da un grande dramma, quando tu hai la risposta, non è la risposta su quel punto, ma è tutta la tua vita che si apre a. Questo sarebbe veramente il mistero della preghiera. Se davvero noi chiediamo con autenticità il perdono dei nostri peccati al Signore e qualche volta abbiamo anche la percezione diretta che questo avvenga, allora questo apre il nostro cuore a vivere tutta la nostra vita in questo dono del perdono suo. Quando noi abbiamo la riprova di questo? Quando il fratello non accoglie me, ma io accolgo lui. Quando il fratello viene contro di me, ma io mi allargo in benevolenza. Quando faccio un'esperienza così, vuol dire che quella ricerca che mi aveva lavorato il cuore, che procedeva da un bisogno proprio di essere perdonato, è diventata vera, voi lo scoprite in quella circostanza. Allora potete dire, davvero, io non trattengo Gesù come la Maddalena, non è che lo voglio per me, ma io sono dove è Lui. E questa compagnia, no, con il Signore risorto, è proprio quello che permette di far valere nel mondo la presenza sua come amore per tutti. Ma alla fin fine non è questa la radice anche del vostro servizio particolare voi come congregazione, della vostra vocazione, non è questa. E per me questo no, è un po' come la quintessenza del Vangelo. Allora in questo grido al Signore, no? Non può essere un grido interessato. Io voglio il Signore perché siccome uno mi ha dato una botta in testa, io voglio che arrivi una pietra in testa a quell'altro perché ha sbagliato. Che è una forma di tirare Dio dalla mia parte, ma come vendicatore, che è cretino, ma noi lo facciamo spesso. Quindi siamo cretini, punto. La cretinite acuta nella via spirituale è esattamente questo immaginare di tirare Dio dalla nostra parte. È proprio cretinite acuta. Non ci sono medicine però. L'unica medicina è di prendere una botta in testa e dire va bene, quella è la medicina. Va bene, comunque, al di là di questo, no? Questo movimento del cuore, e io lo vedo sempre dentro questo rabbuni. Non avviene mai una volta per tutte nella vita questo. Perché se avvenisse una volta per tutte, no? Noi senza saperlo usciamo da questo bisogno di un salvatore. Appena noi usciamo da questo bisogno del salvatore, senza accorgerci, ci mettiamo su uno sgabello. E quando io guardo da uno sgabello, dall'alto in basso, io non posso più trovare Dio, perché Dio si è tolto tutti gli sgabelli per venire a noi. Quindi io non posso pretendere di trovare Dio là dove Dio ha fatto il contrario di quello che faccio io. Ma non è fare una cosa o l'altra, è farlo in quel modo, dentro quella pretesa, uscendo da quel bisogno del Salvatore. Cioè io penso, sì, basta, non ho già. Cioè, io penso, no, che poter far sì che quando noi ascoltiamo il Vangelo, no, si metta in moto, è come osservavo, io non vedo mai il mare, no? Quindi questi giorni sono sempre lì a guardare il mare, no? Vedo che quando c'è il vento, no? Vedi subito l'onda che, no? Ecco, quando il nostro cuore non è calma, piatta, ma c'è sempre questa onda, no? Che viene, ecco, questa onda che viene è sempre questa azione dello Spirito Santo che fa sì che noi in ogni circostanza, e ripeto, non importa se buono o cattiva, in ogni circostanza noi possiamo vedere emergere la verità dell'amore di Dio per tutti. In quel tutti ci siamo anche noi. Non per me, ma per tutti, e ci siamo anche noi. E quando la percezione è di questo tipo, allora ogni parola che risuona vi porta molto lontano, ma lontano nel senso bello del termine, cioè è come se lambisce ogni angolo del cuore. Noi abbiamo molti angoli dove non facciamo entrare nessuno, neanche noi stessi. Nessuno. Dove noi non facciamo entrare nessuno, tutto è ammuffito. Noi abbiamo bisogno di aria pulita, abbiamo bisogno di luce, e viene dato da questa azione, no? Dello Spirito che ci testimonia che il Signore è risorto, ecco noi, e noi scopriamo che siamo con Lui quando siamo in quel luogo, cioè nell'amore del Padre per tutti. Non c'è motivo di aver paura, diciamo così, delle cose cattive, né degli altri, né di noi, perché l'azione di Dio, quindi la testimonianza di Gesù, ci dice che Lui non ha paura di nulla. Lui non teme nulla di noi. Gli unici a temere siamo noi. Allora, in questo senso, ma concludo in questo modo, un modo un po', sembra come dire, sai quando dici una cosa come al passato, che non ha importanza, eppure ci sono alcune piccole cose senza importanza che vi custodiscono sempre. Allora, è inutile volersi concentrare nella preghiera ed essere così fervorosi, non importa. Ma quando vi accorgete che siete in preghiera ma non siete lì, potreste dire, Signore, vedi, adesso che ho buona volontà non sono nemmeno qui, quindi figurati quando non ce l'ho, dove mai sono? Se non vieni tu, io non ci arrivo. Detto con semplicità, con la stessa forza di questo rabbuni, il Signore li si ritrova davanti subito. Yeah.